nessuno ve va a toccare.
A voi, gente senza cuore, a voi, gente senza cuore, a voi, gente senza cuore, a Cannace.
20 e 15 Radio Onda Rossa. Tra qualche istante inizierà lo spazio che ci accompagnerà fino a luglio, fine luglio di quest'anno, per il decennale di Genova 2001.
Perché il politicone generalmente è imprenditore, amico del magistrato che gli fa da protettore.
Oggi la storia di quelle giornate sarà allacciata alla narrazione, al racconto dell'esperienza di Radio Gap, che è un qualcosa che la radio conosce e abbastanza bene, visto che è stata parte integrante, se per non dire tra l'altro motore, di quell'esperienza, appunto.
Da caso da chi caccia il culo comodo, a Cannace, lasciaci perdere.
E dunque dal buonasera a uno dei redattori, una redattrice invece l'avremo tra poco al telefono, perché proprio avevamo deciso, appunto, come raccontavamo anche la settimana scorsa, di partecipare, ossia di ricordare quelle giornate attraverso il racconto di alcune delle esperienze che noi riteniamo più significative. E dopo aver ricordato e raccontato l'esperienza di supporto legale, dopo aver ricordato, lo faremo anche questa sera, il fatto che iniziano questa sorta di celebrazioni, ma nessuno, o comunque tutti, fanno finta di dimenticare che ci sono ancora 10 persone in attesa della sentenza di Cassazione, che arriscono un totale collettivo di 98 anni e 9 mesi, con delle pene che vanno dai 7 anni fino ai 15. Sì, forse ci vorrebbe anche un po' di voodoo, visto che stiamo assentendo i Wall of Voodoo, per provare a fare in modo che la Cassazione respinga la condanna che è uscita dalla sentenza d'appello. E dunque andiamo a salutare innanzitutto a chi insieme a me condurrà questa trasmissione, le prossime due. Ciao.
Ciao, buonasera a tutte e tutti.
E poi salutiamo uno dei redattori, voce abbastanza conosciuta di questa radio, a parte che ha fatto il GR poc'anzi, dunque ha semplicemente...
Ripeto.
Ha semplicemente cambiato lato del tavolo. E tra poco avremo in collegamento una redattrice di questa radio, anche lei parte viva e integrante di quel, appunto, di quel processo che fu l'esperienza di Radio Gap.
I'm on a Mexican radio.
Dunque, eccoci qua, Radio Gap. Innanzitutto diamo a te l'onere, più che l'onore, di raccontare quella che è stata un'esperienza invece molto importante, perché un'esperienza non soltanto perché è nata dal basso, ma che mise in connessione uno dei primi tentativi di mettere in connessione e creare una sorta di network, tra virgolette, ovviamente nazionale, per quelle giornate, una radio del sud, Radio Onda Rossa di Roma, alcune radio appunto del nord.
Nella primavera del 2001 ci fu ovviamente un dibattito politico esteso in tutta Italia, e per quanto riguarda quelli che poi si chiameranno i mediattivisti, ma insomma noi facciamo radio già da tanti anni, quindi radioattivisti no, perché sembra un po' radioattivi, non, è un po' ambiguo come termine, non ci piace molto. Però insomma il dibattito sul significato politico di quell'appuntamento fu vasto, e l'adesione quindi all'appello di essere in tanti per contestare il raduno dei padroni del mondo, che comunque si presentavano come tali, i famosi G8, era stato raccolto, e come Onda Rossa volevamo condurre insomma la lotta politica sul nostro campo in quella situazione, quindi nel campo della comunicazione, della controinformazione, e c'era un fatto nuovo dal punto di vista tecnologico, che era la possibilità dello streaming. Adesso potrei sbagliare di qualche mese, magari le prime, diciamo la prima diffusione in Italia di questa tecnologia forse risale a qualche mese prima, ma di fatto a Genova si unì una determinazione politica, sicuramente di Radio Onda Rossa, come anche delle altre radio che hanno partecipato, e una possibilità tecnologica, quella di poter trasmettere per la prima volta via radio, bypassando le difficoltà dell'etere, perché ricordiamo la legge italiana oggi come allora prevedeva dei limiti molto severi per le nuove radio, per non parlare poi dei costi. Di fatto la situazione fu cristallizzata fin dall'inizio degli anni 90 in Italia, quindi anche se a Genova fu innalzata un'antenna sul tetto della scuola dove fu creato il Media Center, la Pascoli, cioè di fronte alla Diaz, separata da una stradina abbastanza stretta, quindi due scuole, e la possibilità di farsi ascoltare a Genova era abbastanza ridotta. Questa antenna tra l'altro era fuori legge, ma il movimento rivendicò il diritto di poter trasmettere e di poter installare questa radio anche appunto contro le regole volute da lor signori. Ma tornando al dibattito politico di quei mesi, di quella primavera,
ricordiamo pure che un anno prima aveva cominciato a muovere i primi passi in Italia Indie Media Italia, che fu anche, no, in qualche modo creò un precedente di partecipazione orizzontale tra più realtà diverse, e che in qualche modo poi ha coinvolto il progetto di Radio Gap. Una sinergia tra tanti pezzi di...
Sì, però quello che diciamo la sfida alta era dare un contributo politico comunicativo di valore, nel senso di essere presenti ed essere presenti con la consapevolezza politica, non solo per fare la cronaca di quello che succedeva, e nello stesso tempo affrontare una sperimentazione che non era solo tecnologica ma anche organizzativa mai tentata prima, nel senso che le radio che furono disponibili a fare questo esperimento politico, le citiamo, c'era anche una agenzia di informazione appena nata, oltre a Radio Onda Rossa erano Radio Blackout di Torino, Radio Onda d'Urto di Brescia, Radio Ciroma di Cosenza, Radio Città 103 di Bologna, Radio K Centrale di Bologna, e Radio Fuggico di Firenze, e appunto l'agenzia Amisnet sempre di Roma. Radio che non avevano mai lavorato insieme o comunque solo sporadicamente. A Genova ci trasferimmo nella settimana precedente, alcuni compagni, in particolare un compagno di questa redazione che non sono io, si accollò un grandissimo e onerosissimo lavoro tecnico fondamentale perché poi tutte le attrezzature funzionassero. Ricordiamo che in quell'occasione cominciamo a sperimentare il cosiddetto upload delle notizie da pubblicare su internet, e quindi diciamo era tutto sperimentale, però nella consapevolezza da compagni e compagne che più che mai, come in fondo sullo slogan su cui era nata Radio Onda Rossa, la comunicazione e l'informazione non poteva essere delegata, ovvero se qualcuno si illudeva di condizionare i media sperando di ritagliarsi degli spazi, andava incontro a quantomeno continue frustrazioni, insomma, e quindi dovevamo prendere nelle nostre mani la comunicazione per dare la versione corretta, anche se di parte, di quello che stava succedendo. Non ci siamo mai proposti come un nucleo comunicativo obiettivo, ma appunto schierato a favore del movimento e contro il G8. Quindi non vi annoio, insomma, sulle discussioni lunghe e anche appassionate che precedettero la formazione di questo collettivo nazionale. Ricordo solo la scelta del nome, che fu appunto un omaggio anche ai gruppi della Resistenza, perché l'acronimo era lo stesso, e dei gruppi appunto di azione partigiana che operavano nelle città durante la Resistenza. E la radio, questa nuova radio, Radio Gap, iniziò a trasmettere il 16 di luglio del 2001 da questo Media Center allestito appunto alla scuola Pascoli. Potevamo contare su una potenza di fuoco notevole, perché avevamo regolarmente 25 in media, 25 redattori e redattrici in strada, più un gruppo di almeno una decina che coordinava dalla sede della scuola le telefonate, le interviste, i collegamenti con l'estero, eccetera. Un'altra cosa che voglio dire brevemente è che il successo dello streaming fu qualcosa che ci sorprese enormemente, perché arrivammo a contare, insomma, alla fine della giornata 1.400.000 contatti. Mi fecero vedere i compagni che appunto erano molto più esperti di me in questo, da dove venivano i contatti. Era tutto il mondo, dalla Russia all'Argentina, dal Canada all'Australia, c'era persino il Senegal e qualche altro paese dell'Africa nera, più tutta l'Europa, l'Asia, eccetera. Quindi la radio si è conquistata sul campo la sua credibilità, anche perché raccontava dal vivo, come testimoni, sia le giornate del dibattito, molto interessanti, che venivano sintetizzate anche nei GR che facevamo in tre lingue, inglese, francese e spagnolo, e oltre che naturalmente lo spazio più grande era in italiano, come ovvio. Facevamo quindi delle interviste anche di questo, a testimonianza di una ricchezza del dibattito e una partecipazione internazionale veramente di grossa qualità. E poi sicuramente durante le manifestazioni è stato un po' il battesimo del fuoco di Radio Gap, che è stata proprio dentro tutte le situazioni, e le trasmissioni davano la voce ripetutamente a distanza di pochi minuti, ora questo, ora quello, insomma coprivamo tutta la città.
Mi viene in mente, tanto per chiudere questo primo appunto momento di racconto di Genova 2001 attraverso l'esperienza di Radio Gap, che poi è stato un esperimento formativo molto importante che abbiamo ripetuto negli anni, non come Radio Gap, non come rete appunto tra quelle radio, ma tra quelle radio un paio sono rimaste comunque abbastanza vicine a noi come Radio Onda Rossa, e penso alla diretta di ieri, quando si è creata, no, anche autonomamente, un po' perché 10 anni dopo è anche molto più semplice lavorare in rete attraverso lo streaming e così, ma ieri questa radio ha mandato lo streaming sia di Radio Onda d'Urto di Brescia sia di Radio Blackout di Torino, proprio per garantire una copertura massiva, perché quando noi non riuscivamo a contattare i nostri redattori c'era comunque o Radio Onda d'Urto o Radio Blackout di Torino che stava sul campo e ha fatto un lavoro splendido. Così siamo riusciti a stare ore e ore e ore sempre in diretta della Val di Susa. Noi prendiamo un attimo un po' di fiato, mandiamo degli audio presi da un libro che poi ha racchiuso, che è appunto Le parole di Genova. Spendi un minuto su questo libro che poi ha racchiuso un po', è uscito nel 2002 e ha racchiuso un po' l'esperienza di Radio Gap, che sì, a dire il vero è nata nel 2001 ed è finita nel 2002. È durata il tempo del
un potrei dire 2003 2003 perché in realtà come Radio Gap fummo presenti anche nei primi social forum all'estero. Io ricordo nel 2003 a Cancun che organizzammo praticamente solo in due, io e una compagna di Brescia, di Radio Onda d'Urto, una corrispondenza che, insomma, non perché lo diciamo noi, ma fu più puntuale, più ascoltabile e, insomma, fu un'ottima presenza, un commento politico, nonostante che altri avessero molti più mezzi e molte più persone. Quindi in qualche modo il patrimonio di Radio Gap ci aveva dato pure quella spinta in più per poter mantenere questa esperienza, che poi sì, in effetti è terminata praticamente con quell'anno, nonostante che Radio Onda Rossa, qui anticipo un attimo magari un discorso che potremmo fare dopo se volete, abbia spinto fino all'ultimo perché questa nuova rete dal basso, che aveva avuto una così importante esperienza, risultato e anche di controinformazione, continuasse. Perché, ecco, una cosa che voglio dire adesso perché magari dopo me la dimentico: a Genova 2001 credo per la prima volta fu registrata la sonora sconfitta dei media mainstream e della propaganda di Stato, perché la tecnologia, ovviamente non fu solo Radio Gap, c'era Indie Media, c'era tutta la gente che riprendeva, e quindi in effetti fu bucato il muro della propaganda che tendeva appunto a criminalizzare tutto questo movimento.
Indubbiamente senza le immagini di Indie Media dalla scuola Pascoli, che poi era, come dicevi tu, dove c'era Radio Gap, dove c'era il Media Center, senza quelle immagini raccontare la storia della Diaz sarebbe stato comunque più difficile. I feriti c'erano, quello c'era tutto quanto, però senza quelle immagini che poi fondamentalmente erano anche un po' lontane, però si sentivano le urla e davano il senso di quella che fu l'operazione di polizia all'interno della Diaz. Furono quasi fondamentali, forse tra le immagini più importanti di Genova. Poi magari un giorno parleremo sull'utilizzo delle immagini, no, perché tra il tanto prodotto a Genova c'è pure qualcosa che si è ritorso ai danni di alcuni manifestanti che tuttora sono sotto processo.
Comunque questo lì fu una scelta anche, insomma, qui bisogna riconoscere il giusto valore della Fandango, la casa editrice Fandango, che volle appunto dare voce ai protagonisti e quindi chiese anche a Radio Gap di scrivere un pezzo che infatti ritrovate nel libro che è Il Media Center, la nascita di Radio Gap, il capitolo. E poi appunto in questo CD adesso vi faremo ascoltare alcuni estratti, parte integrante del libro, che sono le cronache di Radio Gap.
Riguarda la campagna clima di Greenpeace e quindi tutto il discorso anche sul protocollo di Kyoto, che gli Stati Uniti comunque continuano a non rettificare. È per questo che abbiamo voluto fare comunque questa azione, per segnalare sempre il problema sia del petrolio, dello sfruttamento comunque del petrolio, che per quanto riguarda l'impegno che i paesi dovrebbero prendere per le energie rinnovabili.
Sono fermo in piazza Sarzano da quando è partito il corteo, ho visto passare sigle su sigle, ma soprattutto persone differentissime tra loro. Non so se vi hanno già raccontato, comunque dall'inizio il corteo si è aperto dall'Associazione di Immigrati di Genova e poi i Disobbedienti, poi Rifondazione, poi i Cobas, poi il Sud Ribelle, poi Attac.
E qui stiamo ascoltando, se non sbaglio, la manifestazione del giovedì. Intanto diamo il buonasera a una redattrice di questa radio che...
Una voce anche, si può dire, una voce storica, nel senso
sentirsi
sentirsi in avanti con l'età. Allora,
buonasera a tutti.
Allora, abbiamo un po' raccontato quella che è stata. Cosa rimane tra
sì, sì. Un attimo, mi allontano, ecco, la situazione l'avete capita.
Cosa rimane di quell'esperienza a entrambi, appunto di quelle giornate? Perché è stata un'esperienza, come abbiamo raccontato, che è nata lì, è anche morta, tra virgolette, subito dopo, però credo che poi magari andremo a parlare anche delle giornate genovesi, ma anche a fare delle valutazioni insieme. Ma cosa rimane di quell'esperienza di Radio Gap?
Cioè,
pronto, vai. Sentiamo
prende bene, io sentivo male voi. Tu hai detto subito dopo, ma non è esatto, perché insomma qualche tempo è durata, non parlo di tantissimo tempo, ma insomma un annetto. L'esperienza, bene o male, è continuata chiaramente con delle affinità e con delle differenze che poi insomma sono arrivate fino ai giorni nostri, perché insomma ecco, K Centrale ha venduto la frequenza e per cui insomma la radio, diciamo, con la quale è rimasta più affinità e che c'è tuttora, insomma, indubbiamente Radio Onda d'Urto di Brescia, anche la parte milanese insomma era abbastanza differente da noi e da Onda d'Urto, quindi insomma ecco, c'è stata una separazione quasi immediata, però poi l'esperienza Radio Gap, per chi ci credeva e ci credeva molto, è continuata, perché l'esperienza genovese ha insegnato insomma, credo, ai compagni e alle compagne delle varie emittenti libere a livello nazionale, che in questo senso soprattutto l'unione fa la forza, no? Quindi chiaramente amplificare ancora di più una voce locale a livello nazionale era una cosa che oltre a Genova doveva ovviamente andare avanti, e quindi questa cosa è stata fatta ed è continuata come esperienza. Mi sentite?
Sì, assolutamente. Okay.
Ciao Dani.
Cosa rimane? Ciao Gianni, buonasera, è tanto tempo.
Sì.
Sono molto emozionata, devo dire la verità, di parlare per radio era parecchio che non parlavo. E cosa rimane? A livello collettivo, credo appunto una grossa esperienza comunicativa, ma chiaramente torno a quello che dicevo prima. E a livello personale, una grande gioia di aver condiviso poi. E forse lo strumento più importante che ha avuto la Diaz, che ha avuto Genova, che è stato quello della comunicazione, e di continuare comunque a crederci, a portarla avanti come stiamo facendo, insomma, non so se mi sono spiegata, questo penso sia la ricchezza che ha creato Radio, il Global Audio Project, il progetto di Radio Gap, non so se Gianni è d'accordo con quello che sto dicendo.
Sì, è tutto vero, è tutto condivisibile. Io posso aggiungere che non mi piace tanto dire quello che rimane, perché sembra qualcosa di residuale,
sì,
o
vero,
di testimonianza.
No, abbiamo detto prima che rimane molto, rimane un'esperienza che è stato un precedente, l'abbiamo visto ieri anche, no? L'idea proprio di mettersi in rete sistematicamente,
no,
funziona.
Siccome le parole sono importanti, certo, per radio, allora diciamo la semantica di questa parola non mi piace tanto, non sto accusando nessuno, sia chiaro, però da un punto di vista politico sembra quasi guardare un po' al passato. Viceversa, per me l'esperienza di Radio Gap è assolutamente presente, perché insomma, questo non dico un segreto, ma insomma buona parte dell'impostazione del palinsesto, diciamo grossa parte dell'impostazione del palinsesto del modo di fare radio di Onda Rossa è ancora quello che è stato impostato a Radio Gap, perché noi in qualche modo ci siamo autorivoluzionati per partecipare a questa esperienza e
siamo messi in discussione anche,
sì, anche perché la tecnologia lo imponeva, no? Quindi in effetti dovevi scegliere se seguire quello che avveniva a livello globale nella comunicazione oppure rimanere tagliato fuori, quindi la risposta era obbligata, dovevamo misurarci su questa cosa, e l'aspetto tecnologico ha avuto una sua difficoltà, almeno per quelli di noi che non sono nati digitali, perché di una certa età, soprattutto io, ma la cosa più forse qualificante è stato il dibattito politico e la capacità non di mediare, ma di confrontarsi con realtà che in parte erano affini, ma in parte erano anche molto diverse. Eppure siamo riusciti, anche se con discussioni spesso animate, a procedere bene, a realizzare queste trasmissioni che sono state appunto seguitissime in Italia e anche all'estero da a questo punto milioni di persone, se quella cifra sui contatti è obiettivo 1.400.000, anche se chiaramente ci sono contati contatti di una stessa persona più volte, ma insomma i numeri sono molto grossi. Ecco, io vorrei che gli ascoltatori e le ascoltatrici riflettessero un attimo su come è strutturata l'informazione mainstream, le redazioni, il direttore, il caporedattore, la sezione esteri, la sezione interni, c'è chi comanda, c'è un ordine, c'è... Radio Gap era tutto l'opposto di questo, cioè noi insieme, senza gerarchie, senza specializzazioni, però con una chiarezza politica e una consapevolezza di che cos'è la vera democrazia dal basso, siamo riusciti anche a produrre un prodotto di qualità, perché così ci hanno detto chi ci ha ascoltato, noi non ce lo dicevamo da soli, e quindi questa è un'iniezione di fiducia per il presente e per il futuro molto grossa, perché una delle armi del potere è la rassegnazione, o il dire no, non è possibile, questa cosa, siete degli utopisti, non si può fare, non ha mai funzionato così. Radio Gap è stata la dimostrazione pratica che invece, con una certa, con una forte consapevolezza e anche con una capacità insomma di maneggiare queste tecnologie, si possono ottenere risultati al di fuori di tutti gli schemi costituiti.
Allora io faccio... ti interrompo, questo volevo aggiungere questa... La prima cosa che dicevo, no, rispetto poi al discorso palinsesto, io penso che, credo che per la radio, la nostra radio per Roma, per Onda Rossa, sia stata molto importante questa esperienza, anche perché probabilmente ci siamo un po' scollati di dosso, proprio confrontandoci una cosa fondamentalmente, una serie di cose, ma fondamentalmente anche questa, noi sull'approfondimento nelle trasmissioni e capire poi di fatto qual era la nostra forma e voglia di fare informazione, una parola veramente che si riempie di significato secondo quello che è il nostro significato, insomma, che magari non è il momento di affrontare, ma penso di essere chiara su questo, magari era un po' abbandonato come aspetto, invece magari il confronto con gli altri radio ci ha dato un po' anche la possibilità di capirla questa cosa e di farla proprio al nostro modo, quindi abbiamo inserito più giornali radio, che sono quelli poi insomma chiaramente che si sono mano a mano trasformati e che sono arrivati ai giorni insomma di oggi, perché ricordiamo che comunque sono passati tanti anni da Genova, questo è ovvio, e momenti anche informativi e comunicativi che si sposavano benissimo, no, con quelle che erano le trasmissioni di approfondimento, che prima erano poi invece il fulcro vero e proprio del palinsesto di Onda Rossa.
Io invece voglio, guarda, non avrei voluto farlo, però sono costretto a farlo, fare un paragone tra la giornata di ieri e come funziona appunto l'informazione. Ieri lo streaming di Radio Onda Rossa, tanto quanto lo streaming di Radio Blackout o di Radio Onda Turto, hanno contato centinaia di contatti, soltanto quello della radio in mattinata aveva più di 500 persone collegate via streaming, perché poi quando succedono degli eventi c'è un dato di fatto importante, è che le radio, queste radio abituate, no, che si trovano all'interno del movimento con tutti i pro e i contro, però fanno anche parte del movimento, ci sono in piazza, stanno dappertutto, stavano in mezzo ai boschi ieri a seguire l'assalto al cantiere, perché di questo si è trattato, e l'hanno raccontato. Poi dopo andavi a confrontarti con i media mainstream, al di là del fatto che loro poi hanno strumentalizzato il tutto, hanno raccontato una realtà completamente diversa, però c'era un dato di fatto, che loro non avevano un giornalista, un inviato, un fotografo o anche semplicemente un operatore, perché ormai ogni sito di informazione, pensiamo ai siti mainstream più importanti, a Repubblica.it, Corriere.it, hanno anche la sezione video. Loro non avevano neanche questo, che poi è il motivo per cui poi la gente alla fine, quando ci sono questi grossi appuntamenti, penso a ieri, al 14 dicembre, a date del genere, comunque alla fine anche chi non è abituato ad ascoltarci si sintonizza su queste frequenze, perché sa che c'è comunque un racconto che sta dentro, l'essere dentro, che invece chi fa informazione non è.
Ma voglio dire delle parole grosse, no? In alcune fasi, in alcuni momenti, questa radio, come anche l'esperienza di Radio Gap, anche la giornata di ieri, fanno egemonia culturale,
sì,
perché in effetti, come hai detto tu, se tu non solo ci stai, ma non fai solo cronaca, hai una consapevolezza politica, hai la conoscenza della storia di quello che stai raccontando, e nessuno può stare al tuo livello. Nessuno, diciamo, dei media tradizionali.
Anche la sera della Diaz, no? C'è la differenza tra il lavoro che è stato fatto da noi e il lavoro, insomma, che è stato fatto su altri media, è stato palese da questo punto di vista.
Allora, ascoltatemi.
Io no, però una cosa, no, che voglio aggiungere, vai. Scusate, no, è l'aspetto legale di radio, legale, insomma, che ha portato poi ai processi e tutto quanto, perché la radio è parte civile nel processo, questo non ce lo dimentichiamo, e per l'assalto che ha avuto, insomma, insieme a tutto il resto della polizia quella sera, insomma,
questo, all'interno della scuola Pascoli, che
all'interno della scuola Pascoli, sì, insomma, è un aspetto molto importante perché ce lo trasciniamo ancora dietro, quindi non so se ne avete parlato all'inizio della trasmissione, però c'è anche questa cosa da non sottovalutare.
No, hai fatto bene a ricordarlo.
Sì.
Che c'è una proprio, io mi ricordo benissimo l'audio, che poi è usato anche per uno, sì, degli spot della radio, in cui c'è proprio, si sente, in cui si sente proprio in diretta l'imbocco da parte delle forze dell'ordine.
Guarda, io il processo, io ci sono, cioè, sono andata 3 anni fa con gli avvocati, e l'udienza è stata scandalosa, perché consideriamo che loro, cioè, tra l'altro, cioè, l'audio comunque gira, circola tranquillamente, quindi ci si può accedere, però è un'insistenza a distanza di anni da parte degli avvocati della polizia, che faceva veramente schifo sul fatto che noi praticamente eravamo liberi di uscire, anche la nostra insistenza, diciamo, che come fa una persona a essere libera di uscire da una stanza, da un'aula, quando c'ha 10 poliziotti intorno e con i manganelli, evidente, gli altri li agitano, gli stanno per dare addosso, no? Come è successo alla Pascoli quella sera, come fai a dire che le 20 persone che stavano all'interno dell'aula, cioè della radio, erano libere di uscire? E questa insistenza praticamente si è proseguito per tutto il processo, è una cosa vergognosa anche da questo punto di vista. Io, ecco, mi sento sempre di meno.
No, noi ti sentiamo bene, invece.
Ok, non ecco, so se... perfetto, no, perché qua il telefono prende poco, vi lascio.
Va bene, se non puoi rimanere...
No, se non puoi rimanere, no, perché volevo... Allora, se puoi rimanere, noi mandiamo appunto questi 2 minuti dell'imbocco all'interno della redazione di Radio K, dove trasmetteva Radio K. Ricordiamo la location, che era la scuola Pascoli, ossia la scuola di fronte alla scuola Diaz.
Eravamo dentro un'aula su, sì, dei banchetti molto bassi, perché è un elementare, quindi le foto sono, sì, abbastanza buffe.
Io e te andavamo benissimo comunque, come
allora, ci ascoltiamo insieme questi 2 minuti e poi torniamo, perché poi giustamente va fatta insieme a voi anche una valutazione, quello che rimane in una valutazione politica, e la faremo su quelle giornate e anche su quel percorso, su quello che hanno lasciato quelle giornate.
Va bene, va bene.
Rimani, eh?
Certo.
Ascoltatori, un momento molto tragico. I telefoni sono isolati, okay, speriamo, sì, che le comunicazioni comunque continuino,
chiamate,
a funzionare.
Ecco, chiamiamo l'ANSA.
È dentro al cortile. Bene, ascoltatori, ufficiale, sono qui dentro, sono nel cortile, non sappiamo quello che succederà. Cerchiamo di fare qualcosa, di non perdere il controllo. Stanno assaltando il Media Center di via Cesare Battisti qui a Genova. Stanno cercando di sfondare, amici ascoltatori, stanno cercando di sfondare la porta nella quale ci siamo barricati, non so, siamo come topi in trappola, cercheremo di tenermi informati fino a quando ovviamente sarà possibile. Io non me ne vado dal mixer finché non mi ci trascinano via.
È una scena cilena, stanno sfondando la nostra porta, stanno sfondando la nostra porta, non so se lo sentite.
Stanno cercando di sfondare la nostra porta al secondo piano. Bene, mani alzate, resistenza passiva. Ragazzi, uno sgombero in diretta. Radio Gap,
ragazzi,
sta per essere,
calma,
sgomberata. Manteniamo,
calma,
la calma.
Tutti e mani alzate.
Ok. Tutti con le mani alzate. Leviamo quel tavolo. Noi non abbiamo nulla da nascondere per nessuno.
Noi non abbiamo nulla da dire, non abbiamo
nulla. I telefoni
abbiamo
sono isolati.
Dire,
i telefoni
non abbiamo
sono
nulla
isolati.
Da nascondere, ci hanno isolato i telefoni, probabilmente ci hanno anche tagliato.
Ci hanno tagliato le linee, sì.
Ci hanno tagliato, sì, le linee, sì, non, sì, sappiamo, sì, se ci stanno ascoltando anche da qui.
Bene, 40 persone all'interno della diretta, dello studio di diretta di Radio Gap. Siamo tutti con le mani alzate, aspettiamo la celere che sta sfondando la porta del nostro secondo piano. L'invito è a mantenere la calma anche se è difficilissimo, la porta per il momento rimane chiusa, a secondi sarà aperta, ragazzi, è un momento veramente difficile. Ecco, sentiamo anche i rumori, non so
non
se
siamo isolati con i telefoni
non siamo isolati, bene, cerchiamo di telefonare e di comunicare,
ragazzi,
con l'esterno,
diffondete la notizia
a tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando Radio Gap,
diffondete la radio dappertutto, su, calma, non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla, stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla, continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale.
Eccoli,
e
sono
questa
entrati,
polizia fascista
sono
che è entrata
poliziotti
nella
radio,
sede di una radio. Manganelli in mano.
Ed è abbastanza toccante un po' nella
sì, però per completezza dell'informazione diciamo che ci andò bene, nel senso che non ci massacrarono come successe alla Diaz, evidentemente non avevano ordini di questo tipo e in effetti non ci toccarono, questo per correttezza e per la verità, però indubbiamente
esatto, c'era di tutto, la notizia indiana, no? Indimedia.
No, volevo, stavo appunto per dire che invece i compagni e le compagne di Indimedia che stavano al piano di sotto le hanno massacrati e come, oltre a distruggere le attrezzature.
Ricordiamo che di Indimedia ne parleremo lunedì prossimo, un paio di attivisti. Allora, ascoltate, fino adesso abbiamo anche ricordato con un po' di emozione, perché poi c'è anche un po' di emozione sentire un audio del genere 10 anni dopo, una notte che fu molto, molto significativa un po' per tutti e che ha lasciato le tracce non soltanto e soprattutto nei 90 che furono poi fermati all'interno della scuola, anzi 93. Una valutazione politica 10 anni dopo, non dico di tutti questi 10 anni perché è impossibile farla e forse è meglio anche non farla, però di quell'esperienza qualcosa rimane.
Vuoi iniziare tu, Daniela?
No, inizia tu, se no qua non finiamo più, vai.
Ma dunque, la valutazione politica è così, molto senza nessuna pretesa, ci furono le prove generali della repressione di questi nuovi movimenti che comparirono nel, diciamo, nell'Occidente, nel 99 con Seattle, i movimenti cosiddetti no global, che in realtà erano per una diversa globalizzazione, quella appunto delle conoscenze, delle lotte, dei movimenti, della libera circolazione degli esseri umani e contro invece la globalizzazione del capitale. Ma le prove generali, dicevo, in Italia ci furono qualche mese prima di Genova a Napoli.
Napoli
marzo del 2001.
Possiamo dire che fu l'inizio anche di un sistema di gestione dell'ordine pubblico,
sì,
in maniera molto
della
più
piazza,
voglio
certo
sottolineare una cosa
più ma non soltanto sì, poi in Italia, poi l'Italia ha avuto l'aberrazione.
Voglio sottolineare una cosa che nei momenti decisivi dà la cifra di quanto sia falsa e ipocrita la contrapposizione tra maggioranza e opposizione, tra centrodestra e centrosinistra. A Napoli governava ancora il centrosinistra, a Genova governava Berlusconi. La repressione nei confronti dei movimenti fu la stessa, l'appoggio incondizionato alle nefandezze delle sedicenti forze dell'ordine lo stesso. E pensiamo all'oggi, quando si parla della guerra e quindi c'è l'appoggio ripetuto della cosiddetta opposizione
o della TAV, oggi i commenti o del TAV o i commenti alla manifestazione di ieri che sono
sì,
stati assolutamente
la retorica falsa sulla violenza, no? Perché appunto si dice che chi tira una pietra per difendersi da un massacro è un violento, mentre invece la violenza assoluta, preponderante in modo allucinante, sistematico, che viene praticata da decenni ormai in Val di Susa, quella non viene considerata. O le torture dei poliziotti, quelle non sono. Già, dimenticavo, in Italia il reato di tortura non è contemplato, quindi di fatto non esiste la tortura, no? Anche se viene praticata. Comunque, mi stavo dilungando troppo, voglio dire che la valutazione politica che si può dare nel campo della comunicazione, io mi attengo a quello perché magari lo conosco di più e riprendo un po' quello che accennavo prima, cioè il fatto che quanto proclamava come proprio manifesto Radio Onda Rossa nel 77 diventava sostanzialmente realtà nel 2001. Nel senso che l'intuizione politica, la lungimiranza politica di chi ha fondato questa radio nel 77 era che il movimento, i proletari, le classi subalterne prendessero in mano anche la capacità di comunicare, informare, utilizzare strumenti anche con tecnologie abbastanza raffinate, senza delegare niente a nessuno, dare voce ai protagonisti, alle persone non professionalizzate, perché noi, anche se ci riconoscono spesso una alta capacità giornalistica, soprattutto in alcune situazioni, nessuno di noi è giornalista, cioè il nostro stesso direttore l'abbiamo preso in prestito. Lui molto generosamente continua ad accollarsi le responsabilità, anche se non ha mai partecipato alle riunioni di redazione di Onda Rossa, e diciamo ci dà la tutela legale, no? Perché sennò non potremmo trasmettere se non ci fosse un direttore, questo lo dico per chi non conosce un po' i meccanismi. Quindi sostanzialmente io vedo nel 2001 l'attuazione dell'intuizione politica che fece nascere questa radio nel 77 e l'importanza diciamo che come peso specifico è sicuramente aumentata nel corso di questi decenni della comunicazione, almeno a mio parere, e della possibilità, la dico in modo un po' brutale, di arrivare addirittura a prescindere da quella che è la composizione di classe per quanto riguarda la consapevolezza e la coscienza politica. Mi spiego meglio. Se è possibile molto più dagli anni 80 in poi che proletari e sottoproletari votino per quello che può contare un voto a destra, o comunque abbiano una mentalità magari razzista o sessista, questo trascende in qualche modo quello che dovrebbe essere, in una concezione però meccanicistica, tengo a dirlo questo, perché in realtà il marxismo non era così rozzo, a trascendere quelle che sono le condizioni dei rapporti di produzione, le condizioni economiche, e quindi secondo me il peso del condizionamento delle coscienze, stiamo parlando quindi della sovrastruttura in termini antichi, in termini marxisti, è il peso specifico secondo me è aumentato. Quindi l'importanza, e non perché lavoriamo in una radio, sarei stupido se pensassi che Radio Onda Rossa è l'ombelico del mondo, so benissimo che non è così, l'importanza però che tutto il movimento di lotta assuma su di sé l'onere della comunicazione, della controinformazione, senza delegarlo, senza sperare di ritagliarsi spazio nei media ufficiali, oggi io spero e credo che sia più evidente, anche se spesso anche oggi verifico che questa consapevolezza in molti non c'è. Magari si preferisce cercare di farsi intervistare da anno zero piuttosto che magari chiamare subito Onda Rossa, e questo mi sembra un grave errore.
Sì, è un grave errore, anche se poi non ci stupisce molto. Io sono d'accordo con quello che dice Giangi, volevo soltanto aggiungere una cosa rispetto a quelle che noi chiamiamo valutazioni politiche, che sono magari più interne a noi. Quello che mi ricordo dopo Genova, a Roma, ma in tutte le città d'Italia, credo anche insomma a livello internazionale, le assemblee, dei compagni, delle compagne, della gente che era più o meno sconvolta in generale, insomma tutte le persone che ci hanno accolto quando siamo tornati, eccetera, erano partecipatissime, e poi meno partecipate, e questa cosa ci faceva soffrire molto, no? Quando c'è poi un calo di attenzione e chiaramente anche la rabbia un pochettino, magari sempre tra virgolette, andava scemando, questa cosa un pochettino, diciamo, era un problema per noi, era diventato un problema, perché appunto ricordo queste grandissime assemblee, la prima alla SNIA, 4-5 mila persone, insomma, una cosa, la prima parlo del ritorno, no?
Sì, ma io anche ho partecipato a decine di assemblee, c'era un'attenzione grandissima.
Però io a distanza di anni poi quello che credo è che l'oscuramento in questo senso c'ha poco senso, perché vediamo anche che le fasi e le rifasi, cioè comunque spesso si va a fasi, quindi insomma ecco non c'è poi bisogno di farsi prendere troppo, no? Dal dire ecco allora uno prova a fare un percorso, ci riesce poco, perché Genova, come magari ecco le iniziative che ci sono state ieri, ma come anche altre situazioni anche a livello internazionale che stiamo vedendo con tutta la criticità, cioè la voglia di fare critica e di contestare certe cose che non ci stanno bene, perché nessuno ci deve levare questa possibilità, di altre situazioni a livello internazionale o nazionale che ci sono, dimostrano, no, che Genova è stata una delle tappe iniziali di un percorso che ha portato all'elaborazione, a un modo di fare politica che sta diventando fondamentale rispetto a quello che ci si prospetta davanti, perché o si fa così o si fa così, insomma, poi chiaramente le valutazioni di come bisogna andare ancora più avanti, quelle verranno fatte nelle giuste sedi. Mi dispiace perché io già l'ho sentito a tratti e quindi magari delle cose me le sono perse.
Io invece faccio la domanda a entrambi. Sì. Allora, lo dicevamo anche lunedì scorso insieme alla mia collega che oggi non vuole prendere parola.
Colleghi,
sai, sì, siamo colleghi, la voglio chiamare collega così si sì,
lavora.
No, sì, abbiamo lavorato anche insieme, questo è vero. No, appunto, insieme a Brunella raccontavamo l'altra volta il fatto che colpevolmente, questa però è una colpa collettiva che bene o male dovremmo assumerci tutti, in questi 10 anni abbiamo lasciato che la memoria di Genova fosse delegata a quella alle storie dei processi, ai tribunali, e questa è una colpa che si può discutere di chi sia di più o di meno, però tendenzialmente credo che dovremmo prendercela tutti, e io ho la sensazione che 10 anni dopo ci ritroviamo ancora con 10 compagni e compagni che rischiano tra i 7 e 15 anni di carcere rispetto alla sentenza della Cassazione, che vuol dire che o la Cassazione annulla questa sentenza perché non riconosce la giustezza del reato di devastazione e saccheggio, oppure altrimenti loro andranno in carcere, perché di questo si tratta. Noi lo ripeteremo sempre, l'abbiamo ripetuto in questa radio l'ha ripetuto per tantissimo tempo, non si è fatto neanche un ragionamento a livello collettivo su un reato come quello di devastazione e saccheggio, che in questi anni, poi tolto un paio di casi in cui si è tentato di addossarlo, non è stato mai imputato a nessuno.
Un reato di guerra.
E ora ci ritroviamo con un ministro degli interni che reclama e pretende in qualche modo il tentato omicidio per i manifestanti di ieri in Val di Susa. Nonostante non sia morto nessuno, non mi sembra che siano stati sparati colpi di pistola nei confronti delle forze dell'ordine, forse loro sono abituati più a farlo visto quello che è successo a Genova. In questo credo che si è mancati molto, perché qui non si tratta neanche troppo di politica, no? Di discussione su come si va avanti, qui si tratta di come ci si difende. Uno di due, non so, dite.
No, non fate iniziare sempre me, dai.
No. Dani, ci sei? No, è un momento.
Ti tocca
per forza. Sì, è caduta la linea. Vabbè, speriamo che di ritornare in contatto. Sì, questa carenza è oggettiva, e sicuramente come radio ce ne facciamo carico, anche se è vero che la radio, funzionando diciamo tutti i giorni, tutte le ore, ha sempre l'incombenza, l'assillo a volte dell'attualità, delle questioni comunque che incombono, quindi ci sono momenti di stanca, di bassa forse, ma momenti anche molto, molto intensi. E quindi anche ricordare e approfondire i temi che dicevi tu prima si scontra, diciamo, con la capacità di essere nella quotidianità, di essere incisivi. Ripeto, è chiaro che potevamo e dovevamo fare di più, ma non è neanche pensabile che una struttura di tutto sommato non tante persone, anche se in radio ne girano parecchie, però come redazione non è che tutti quelli che trasmettono in radio fanno parte della redazione, come penso chiunque capisca da sé, ma il fatto che in ogni caso si tratta di una struttura di persone che vengono a titolo assolutamente volontario e quindi devono ritagliarsi il tempo dallo studio, dal lavoro, dai mille impegni che uno o una ovviamente ha nella vita, e senza un apporto anche veramente di massa dall'esterno, condanna appunto all'insufficienza anche grave sulle questioni che sollevavi tu, quindi tutto vero, anche se è difficile.
Però perché, no,
pensare,
io infatti io ovviamente non è che il discorso è riferito alla radio, ma secondo te perché questo movimento, che è vero che in questi 10 anni alla fine fortunatamente è anche cambiato, perché giustamente le sono affacciate ne ragionavamo anche l'altra volta, i movimenti studenteschi di questi ultimi 2 anni sono tutti i ragazzi che non hanno vissuto l'esperienza di Genova. È vero che molti e molte di noi, chi c'ha 25, 26 o 28 anni, magari ha cominciato a far politica a Genova dopo Genova, però e ora invece ci sono nuove generazioni che non hanno nulla a che fare con quella storia. Però secondo te, semplicemente da osservatore,
L'altra cosa sicuramente attiene all'evoluzione o all'involuzione dei social forum, perché il vecchio modo di fare politica, che in effetti si era spezzato nella pratica antagonista di Genova, in qualche modo, non lo so se inevitabilmente, in qualche modo ha ripreso il sopravvento con l'evoluzione e poi con l'autospegnimento di questi forum sociali, no? I social forum che poi si sono riuniti e continuano a riunirsi anche a livello mondiale, che discutono indubbiamente di cose interessantissime e anche condivisibili. Però il problema di un movimento di lotta, il primo problema, è quello di essere incisivo nella lotta, ovvero nel cambiamento dei rapporti di forza. Perché se non è questo, e purtroppo non è stato questo, rimane un dibattito, una opinione pubblica di sinistra o anche magari di estrema sinistra, che magari pubblica dei libri interessantissimi, dei bellissimi saggi, ma non sedimenta organizzazione, auto-organizzazione, intervento sul territorio. E quindi credo che non sia un caso che nei social forum sostanzialmente tutti quei movimenti di resistenza sul territorio, a cominciare dalla Val di Susa, ma anche, che ne so, i comitati per l'acqua pubblica, la lotta contro le centrali nucleari, contro gli inceneritori, contro i gassificatori, gli inquinatori di vario genere, Risma, sostanzialmente o non ci sono stati o non hanno avuto un ruolo politico dirigente. Quindi io vedo questa frattura tra un livello intellettuale di approfondimento delle questioni fondamentale, certo, perché se non si capisce quello che sta succedendo al pianeta, alla società, all'ambiente, non sai manco dove indirizzare le lotte. Ma se non si riesce a unire in modo molto concreto e continuo con le lotte che effettivamente nascono dal basso, quindi da un'esigenza che ti tocca direttamente, sei condannato all'irrilevanza o a uno che ignora l'altro. E quindi di fronte a un nemico così potente, anzi sempre più potente, perché a livello mondiale addirittura gli stati vengono schiacciati, no, da queste bande di delinquenti che sono i finanzieri, i banchieri, i loro amici politici che rireggono il gioco. Ecco, questa è un po' l'idea che mi sono fatto.
Noi siamo sono le 21.05, dovremmo concludere questo spazio, appunto, che è ritagliato tra le 20.15 e le 21. Come dicevamo, oggi abbiamo provato a raccontare Genova 2001 attraverso l'esperienza di Radio Gap. L'abbiamo fatto finora insieme a un redattore e una redattrice di questa radio, e che appunto in quei giorni erano un motore. L'ultima cosa non detta tra le mille, perché qui potremmo andare avanti un altro paio d'ore, io andrei avanti anche molto volentieri un paio d'ore, non è quello, però
la trasmissione dopo ancora non è arrivata,
no,
forse qualche
minuto la trasmissione dopo non c'è. È questo il poi, fondamentalmente Radio Onda Rossa è questo, è lo scambio di ruoli sistematico, no? si smonta dalla regia e si va dall'altra parte del tavolo, poi com'era, no? Del resto anche Radio Gap, che andavi in piazza tanto quanto stavi davanti al microfono dentro l'aula studio.
Sì, di solito c'era una gara andare in piazza, anche se insomma era abbastanza rischioso, perché io sono stato fortunato, ma insomma rischiare di essere preso l'ho rischiato più volte. Preso, per chi non avesse capito, ma insomma avete capito, dai tiri della polizia, carabinieri, guardie di finanza, eccetera, perché nonostante che molti avessero la pettorina i giornalisti o di pronto soccorso, nonostante che si vedesse, visto che era estate, che non avevamo Molotov sotto la giacca, ma c'avevamo appunto la maglietta corta, te miravano e te tiravano uguale, perché
forse anche di più, no?
Forse anche di più, perché magari vedendoci col telefonino capivano che stavamo facendo controinformazioni, anche perché poi Radio Gap immediatamente è stata monitorata e tenuta sott'occhio dalle forze del disordine, dai, sostanzialmente le chiamerei così.
Continuano a monitorarci tuttora, hanno cominciato a monitorare Radio Alice nel 77, no? Dunque, come tanto quanto Radio Onda Rossa appunto in quegli anni. In fondo noi raccontiamo quello che stiamo facendo, del resto è il modo anche più immediato per sapere poi cosa stiamo facendo, visto che fare politica e anche farla come si fa e si racconta attraverso questi, questi microfoni. Ci rivendichiamo quello che facciamo. Oggi è stata una giornata in cui tutto il movimento del Notav si è rivendicato la giornata di ieri, nonostante i media mainstream, soprattutto quelli sinistri, Repubblica.it in testa, invece stavano sbandando e hanno sbandato, visto che hanno raccontato una quello che avrebbero voluto che fosse, ma che invece non è stato assolutamente. 21.08, che dici, che rimane di tutto questo?
Ma non so, raccontiamo che cosa andiamo a raccontare lunedì prossimo, lunedì 11.
Sì, continueremo, appunto abbiamo 11 e 18, lo continueremo attraverso il racconto di un altro pezzo del piano di sotto di Radio Gap, possiamo dirlo, giusto?
Era il piano di sopra, piano di sotto c'erano i giuristi, a cui demolirono fisicamente i computer, dove erano state raccolte tra l'altro le prove delle violenze della polizia, dei carabinieri e del resto della banda. E mentre al piano di sopra c'era Indymedia. E io ricordo la drammaticità di quei momenti, perché quando, guardando dalla finestra, vedemmo arrivare queste decine di mezzi blindati a occupare la strada che separava le due scuole, e il primo pensiero fu: ma che cos'è, un film latinoamericano sulle dittature? Era circa mezzanotte, ormai era finito tutto da tempo, e quindi nessuno si aspettava un attacco di questo tipo, chiaramente vendicativo, chiaramente per cercare uno scalpo, no? Cioè dovevano trovare i colpevoli, quindi non importava chi fossero, l'importante era prenderli. Hanno tentato l'operazione mediatica con le loro truppe cammellate televisive e non gli è riuscita, perché la controinformazione e la quantità, soprattutto perché fu a livello di massa la controinformazione, ci provarono, ma addirittura all'inizio alcuni telegiornali sbandarono e cominciarono a mandare sostanzialmente le versioni del movimento, le versioni di Radio Gap. Poi,
fino a comprarsi le immagini da Indymedia, ricordiamo, le immagini proprio marchiate Indymedia sui vari TG nazionali, che giustamente all'epoca ci facemmo pagare, perché poi era certo. Se vuoi le immagini devi da pagare, visto che noi, a differenza loro, i soldi ne reinvestiamo sui nostri progetti, fino appunto a usare le nostre stesse immagini. Appunto, settimana prossima parleremo di Indymedia, chiuderemo il 18 invece andando a raccontare una storia attraverso ad alcune persone che l'hanno vissuta dal di dentro, a quello che ora è ritornato di moda.
Sì. Voglio solo dire una piccola cosa. Radio Gap ha emozionato tantissima gente. Io ricordo telefonate che mi sono arrivate soprattutto la notte tra il 20 e il 21, dopo che uccisero Carlo, e la grande manifestazione il giorno dopo, che fu ancora più criminalizzata, invece arrivarono 300.000 persone da tutta Italia. E quello successe anche dopo, anche nelle assemblee, ma soprattutto io lo dico per valorizzare lo strumento radio, quindi non sto parlando di Radio Onda Rossa. L'emozione che può dare, non per intorpidire le menti, ma per rafforzare quella che deve essere sempre una chiarezza, una coscienza politica, un non prendere in giro, un non essere ipocriti con le persone. Però l'emozione ti dà quella spinta in più che magari ti consente anche di superare la paura e di avere il coraggio di rischiare di essere sparato, ma a testimoniare quello che sta succedendo.
Lo è stato anche ieri, con gente che durante la giornata chiamava per ringraziarci, visto che questa città aveva parecchia gente che stava su a manifestare, anche appunto per capire, perché poi noi
anche questa radio aveva parecchia gente,
infatti noi raccontavamo una cosa, poi magari andavi sui siti che poi sono di riferimento ormai e purtroppo per l'informazione, e ne veniva raccontata un'altra. Dunque, anche per sincerarsi, per capire realmente quello che succedeva, chiamavano anche qua direttamente per dire: oh, grazie, oppure ma chi sono i feriti, ma chi è questo o quell'altro, perché poi questa è una radio aperta, al telefono rispondiamo sempre, quando non rispondiamo
aperta
perché...
ma non farlocca
aperta ma non farlocca. Dicevamo, chiudiamo appunto dicendo che il 18 poi andremo a parlare di quello che fu la giornata del blocco nero in quel famoso venerdì di 20 luglio di Genova, appunto del 2001, visto che si continua a parlare di un'entità che nessuno poi ha avuto,
saranno i figli di questi black bloc, sono passati 10 anni,
ieri in Val di Susa c'erano Black Bloc anche di 70-80 anni, sì. Che è successo anche
è una qui. Dinastia, sono come i Templari, questo è uno scoop, tenetelo presente.
Oggi chiudo dicendo che era simpatica la foto su Repubblica.it, perché c'era una foto di 5 persone durante gli scontri, nessuno con la maglietta nera, tipo 3 con la maglietta rossa, uno bianca, un altro credo grigia, e con scritto sulla didascalia Black Bloc in azione.
C'hanno il cromatismo spostato
così, sì. Sono dal tonice. No.
Noi ringraziamo appunto Giangi, ringraziamo Dani che da un po' lontano, con un collegamento un po' difettoso, purtroppo la telefonia non sempre funziona bene. Ringraziamo di questo spazio, abbiamo provato a raccontarvi in 50 minuti l'esperienza di Radio Gap, è impossibile poterlo fare, speriamo che invece però che qualche cosa siamo riusciti invece a dirla e a sostenerla.
Arrivederci a tutti, ci risentiamo lunedì prossimo.
Ciao ciao.
Ciao.